Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Io sono Massimo Montens e oggi è 17 giugno 2020, una data importante, poi vedremo anche perché. E questo è Press Corner, come ogni giorno, in diretta alle 9.40 a cura della redazione di Radio Città Aperta, notizie a piede libero in onda, appunto dopo il caffè espresso del nostro Riccardo Mameli, approfondimenti che a cura appunto mio e dei miei colleghi della redazione ci andiamo un po' a prendere dai vari siti internazionali, nazionali, testate giornalistiche di stampa o meno, per approfondire un po' con voi, dare un po' un virgolettato alle notizie in corso. E questa mattina voglio iniziare dando un ampio respiro internazionale a una questione ormai annosa, quella dei curdi. Una marcia curda che è iniziata in maniera, almeno con intento pacifico, ma già intollerabile per Erdogan. Sono stati repressi dalla polizia i cortei per chiedere la democrazia contro il golpe. Erano partiti in due tronconi, uno da Edirne, dove è recluso Demirtas, e uno da Akkari per ricongiungersi ad Ankara. Questa mattina insieme vogliamo vedere, no, e raccontarvi e ricordarvi soprattutto, magari anche a coloro i quali sono meno usi a questo genere di notizie internazionali, che cosa significa essere divisi per la popolazione curda, 25 milioni di persone che dopo la prima guerra mondiale sono stati divisi fra Iran, Iraq, Siria e Turchia, e ovviamente sono mal sopportati dal regime di Erdogan, di cui stavamo parlando poco fa. E vi voglio far ascoltare quindi anche qualche contributo di tre persone più o meno giovani. Camo, che lo sentiamo sia all'inizio che alla fine del contributo, anche in maniera toccante. Saiwan, fuggito, pensate, dall'Iraq a soli 19 anni. E Adul, di cui abbiamo riferimenti dal sito di L'Incredibile, da YouTube, che è, insomma, già 30 anni che stava in Italia dopo essere scappato dall'Iran come rifugiato politico. E quindi ascoltiamoci anche qualche pezzo dei loro contributi e del loro racconto.
Faremmo di tutto per far conoscere la nostra esistenza e di far capire al mondo che siamo anche noi, con le nostre lacrime, con i nostri sorrisi, con le nostre poesie, come con la nostra musica, con il nostro cibo.
Sono andato dentro un camion e frigo era, c'era anguria dentro. Alle 5 di mattina siamo entrati, io fino alle 1 sono stato sveglio e poi sono svenuto. Ho aperto gli occhi, stavo in ospedale qua a Mestre. E alla fine che ho sentito, dopo 2 giorni di ospedale, ho sentito che altre 3 sono morti. E niente, così sono arrivato. Meglio che morirei in Iraq, diciamo dentro la tua famiglia, non fare questi viaggi, vedi tutte queste cose brutte.
Siamo entrati nel filo di opposizione del regime Ayatollah. Erano tante organizzazioni, maggior parte di sinistra, diverse manifestazioni, diverse attività politica per dimostrare quello che pensavamo.
Questo lo diceva mio nonno. Non lo so se farò il tempo a vederlo, ma sicuramente ho fatto il tempo di sognarlo. Io questo sogno ho questo sentimento, ce l'ho tutti i giorni che mi sveglio ho questo, e tutte le notti che vado a letto ho questo. È un sogno, secondo me, realizzabile, se c'è gente che lo sogna. Non svanisce all'alba del giorno successivo.
E quindi avete ascoltato anche il contributo di queste voci, in particolare Saiwan mi ha colpito, il suo racconto del viaggio che lo ha portato a Mestre, ma anche poi il rimpianto, trovare una situazione in Europa comunque difficile e quindi dire forse non ne vale tanto la pena combattere, sarebbe meglio essere rimasto appunto in Iraq, almeno vicini alla propria famiglia. E poi comunque sentite anche l'accurato appello finale di Camo, forse il più vecchio dei tre, che continua ad avere una speranza. Dice: io penso che prima della fine della mia vita vorrei vedere questa nazione riunificata. Del resto, per chiudere su questa notizia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la perdita il 4 giugno dello status di parlamentare per due deputati dell'HDP, per Leyla Güven, la passionaria curda dei diritti umani, co-presidente del congresso della Società Democratica DK, organizzazione ombrello dei partiti e anche ONG dei curdi in Turchia, e deputata di Akkari, e anche per Musa Farisgullari, deputato di Diyarbakir, bellissimo posto per chi c'è stato, tutti accusati di terrorismo assieme al parlamentare giornalista del maggior partito d'opposizione, il CHP, Enis Beberoglu, tutti e tre arrestati e poco dopo liberati, ad eccezione appunto della di Farisgullari. Hanno cacciato, ci racconta, i nostri sindaci democraticamente eletti, ora fanno lo stesso con i nostri deputati. Quindi insomma, la situazione in Turchia sappiamo che è difficile, e quindi questo racconto e questo ricordo che vi propongo stamattina, almeno spero che vi induca a seguire questa marcia che nella sua simbologia, secondo gli organizzatori, intende abbracciare anche con uno slancio fraterno, questo è quello che ci raccontano loro, tutti i popoli che vivono in Turchia. E pensate quante minoranze ci sono, ve le cito velocemente: armeni, altro popolo che sapete, insomma, su cui si è discusso molto anche quando il Papa disse, insomma, riconosciamo effettivamente il genocidio degli armeni, facendo risentire anche lì Erdogan un po' di tempo fa. Insieme agli armeni appunto ci sono i greci, gli ebrei, gli abcasi, gli arabi, gli assiri, i circassi, i lazi, i rom, appunto i curdi di cui abbiamo parlato questa mattina, gli alevi e gli ezidi. Tutti i nomi, no, che magari fanno anche sorridere, sicuramente molti di questi sconosciuti ai più, però ecco, ricordiamoci che insomma ci sono problemi di minoranze in tutto il mondo e di cui si parla veramente poco. E ci tocca tornare invece ai fatti di casa nostra, perché Maglio Cerroni, sembra che ci sia bisogno soprattutto a Roma ancora di lui, il supremo, di nuovo assolto, e Roma ancora bisogno di lui, il signore della mondezza. Mentre prima, lo voglio ricordare, che comunque i contributi per quanto riguarda la marcia curda sono stati presi da Huffington Post e, come ricordo, dal sito di YouTube L'Incredibile, e invece qui ritorniamo ancora sull'Huffington Post, ma anche prendendo spunto da ADN Kronos. Dicevo, il signore della mondezza, così veniva chiamato, capito, Lina esce indenne dal processo per il TMB di Guidonia perché il fatto non costituisce reato, e non è la prima volta che l'ultra novantenne Cerroni viene assolto e che chiaramente poi si dichiara indispensabile per la città.
Di lei si dice il supremo, il re della monnezza, l'uomo nero addirittura. E lei, quando legge queste cose, che pensa? Si fa una risata o si offende?
No, io dico solo che non c'è, che è una cattiva informazione, perché se c'è il primo impianto di recupero industriale, l'ho ideato, brevettato e realizzato io. Io oggi ho ancora la forza, la capacità e l'idea, i programmi di salvare Roma.
Nel 2013 l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino annuncia urbi et orbi, abbiamo chiuso Malagrotta, ho sconfitto Cerroni.
Ha fatto questo bel regalo a Roma, mal viene in corso.
La sindaca Raggi in campagna elettorale ha detto di lei veste e corna.
Certo, un nome solo ha nominato, sinonimo del male,
lei.
Cerroni.
Lei.
Cerroni.
Una delle cose più strane è che proprio la giunta di Virginia Raggi, quella che di lei ha detto veste e corna, nomina un assessore, Paola Muraro, che appena si insedia si batte come una leonessa per usare un impianto del, mi passi il termine, del nemico Cerroni.
Ma vedi, questa cosa può apparentemente apparire così, ma se questi debbono risolvere il problema dei rifiuti della città.
C'è sempre da qua devono passare.
No, sempre da qua. Si domandano, ma perché ci sono adesso? Perché c'è adesso questo problema e prima non c'era? Dice, no, prima non c'era perché prima veniva utilizzato quello. E allora viene spontaneo, allora utilizziamolo anche noi, in attesa di soluzioni definitive di quelle che saranno.
Ma lei che idea ha di Paola Muraro? Si dice che lei abbia molta stima di lei, che abbia detto è una monnezzara come me, una che ci capisce.
Ho detto, ma come me no, è una monnezzara. Come me non c'è nessuno che può essere come me, perché non c'è nessuno che per tre secoli si è interessato alle monnezze, perché io, siccome la mia giornata è almeno mediamente di quattro giornate degli altri, per 70 anni 7 per 4 28, su 280 anni, quasi tre secoli che mi interesso alle monnezze.
E quindi avete ascoltato insomma le dichiarazioni di Manlio Cerroni di un po' di tempo fa, che però ho voluto ripescare dall'etere per confermarmi quello che lui pensa di se stesso e del contributo che ha dato in tanti anni alla città di Roma, e come dargli torto dal punto di vista non solo dei processi che lo dichiarano appunto assolto, ma anche per quello che dice il suo avvocato, per alcuni il supremo, per tutti il padrone dei rifiuti, appunto il signore della mondezza, l'ottavo re di Roma, pensate un po', dopo Francesco Dotti, mi viene da pensare, visto che poi concluderemo oggi con il calcio, sì, il calcio. Sicuramente l'uomo che per 40 anni ha dettato legge sullo smaltimento dei rifiuti a Roma, e certamente bisogna dargli atto che nessuno è riuscito a creare un sistema diverso. Quindi su questo io voglio convocarvi, no? Per questo ho fatto ascoltare anche le riflessioni e gli attacchi ricevuti sia da Marino, quel poco tempo che c'è stato alla regia di Roma, e anche della sindaca Raggi, appunto, anche con la sua assessora. Il problema è questo, che non è ovviamente né colpa della Raggi né tantomeno di Cerroni, mi viene da pensare, perché Cerroni è stato ed è un imprenditore ultra novantenne, quindi pensate un po'. E il dispiacere, la tristezza è che una città come Roma, la capitale d'Europa da certi punti di vista, almeno storico, sociologico e culturale, si vede costretta appunto a non avere la capacità di ripensare un nuovo sistema di rifiuti. Personalmente tanti anni fa mi sono occupato anche di questo argomento, insieme anche all'iniziale esordiente comitato rifiuti Fiumicini Zero, che oggi appunto invece si occupa di rifiuti a tutto tondo. Ripensare un nuovo concetto di smaltimento e di ecologia per smaltire ovviamente i rifiuti di 4 milioni di persone, se pensiamo anche all'Interland, non solo è necessario ma è indispensabile, anche perché ci sono notizie, bastano vederlo anche dai siti internazionali, che ormai ci confermano che le discariche non possono essere l'unica soluzione. Dalle discariche l'atmosfera recupera tutte le plastiche, le manda in giro per il mondo, e ormai troviamo plastiche dappertutto, sui ghiacciai delle grandissime catene montuose, inclusa l'Himalaya, o anche negli atolli sul Pacifico, ormai è certo. Quindi non è che rimangono isolati né a Roma né in nessun'altra città del mondo, quindi questi rifiuti ce li troviamo dappertutto e poi ce li rimangiamo. Quindi Cerroni di nuovo assolto, ma insomma le responsabilità ovviamente sono della politica, che continua a essere assente. E prima di finire in bellezza, sono costretto a rimanere su brutti argomenti. Parlo di Roma e mafia capitale, perché Massimo Carminati è uscito dal carcere di massima sicurezza di Massama Oristano ed è tornato libero. Ovviamente questa notizia la prendiamo dappertutto, però in particolare mi sono guardato un approfondimento sull'ADN Cronos, perché ovviamente dopo tre rigetti da parte della Corte d'Appello, l'istanza di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare, ovviamente ha fatto sì che il meccanismo anche giuridico concedesse a Massimo Carminati appunto di lasciare il carcere dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione, perché ovviamente ancora in qualche maniera non c'è stata una condanna definitiva, mettiamola così. E quindi non solo di ADN Cronos, ma gli approfondimenti li troviamo un po' dappertutto. Gli avvocati che sono riusciti sono Cesare Placani e Francesco Tagliaferri, che appunto per la terza volta chiedevano di liberarlo. E anche qui ascoltiamoci qualche contributo di che cosa disse Massimo Carminati di se stesso e di quello che c'è intorno a lui.
Sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così, e quella è stata la mia vita. Mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono. Sono rimasto stupito quando poi mi hanno arrestato, che era una era la mafia del benzinare e quell'altra dei rapporti cooperativi. Salvatore era una delle persone più importanti di Roma, era, cioè, io sono stato onorato di conoscere Salvatore Buzzi.
Noi, signor Presidente, eravamo la terza internazionale, partito, sindacato e CGL, questo eravamo noi, più Carminati. Eravamo di lotta e di governo, che gliele devo dire? Abbiamo sostenuto elettoralmente qui a Roma Gasbarra, perché era il candidato naturale della nostra area. Poi mi chiamò Alemanno, mi chiese un contributo per le elezioni europee, che lui si sarebbe candidato con Fratelli d'Italia. I contributi dati a Bettini sono 24.700 euro più una cena che non so quantificare. Abbiamo dato un contributo di 30.000 euro al sindaco Merino quando era candidato alla campagna elettorale. Abbiamo tesserato 220 persone.
Insomma, avete ascoltato, queste erano le parole ovviamente al processo di Buzzi e Carminati, quindi sono le loro testimonianze. Sapete che chiaramente gli indagati possono anche dichiarare il falso, come Bettini, che poi ovviamente fece querela a Buzzi per questa dichiarazione, però insomma loro dichiaravano di aver dato soldi a sinistra e a destra, proprio, quindi come si diceva, a destra e a manca, non facendo torte a nessuno e quindi pagando le campagne elettorali un po' di tutti. Anche qui il problema forse non è quello, ovviamente non solo quello della mafia capitale di cui ancora si discute, ma quanto la lunghezza dei processi, che spesso non consentano appunto di arrivare a una giustizia che, per essere giusta, deve essere anche breve. E allora adesso riparliamo di scuola, come la settimana scorsa. Il conto a rovescio ormai agli sgoccioli: da domani circa 500.000 studenti dell'ultimo anno delle superiori affronteranno finalmente l'esame di maturità. C'è stata tanta discussione, alla fine si è deciso, quindi la ministra Azzolina ha detto si faranno. Le scuole già da ieri hanno aperto i battenti con i presidenti delle 12.900 pensanti commissioni per la maturità e i commissari, 6 professori per ciascuna delle classi che sosterranno l'esame, che hanno tenuto la riunione plenaria che anticipa il colloquio dei primi maturandi. E allora ascoltiamoci anche qualche contributo veloce di che cosa pensano gli studenti.
Di cosa ti ha privato questa emergenza?
100 giorni prima della maturità.
I miei 18 anni, notte prima degli esami.
E le cose che normalmente non sopportavo in questa situazione ti mancano alla fine.
Viaggio del quinto anno.
Semplicemente un ultimo giorno di scuola.
Mi chiamo Sofia, ho 18 anni.
Mi chiamo Giorgia.
Ho 20 anni.
Mi chiamo Chetta, ho 18 anni.
Mi chiamo Sara.
E quest'anno dovrò affrontare l'esame di maturità.
Sicuramente ce la immaginavamo in mondo diverso.
E non penso che qualcun altro prima di noi abbia mai affrontato un esame durante una pandemia a distanza e con le mascherine.
Da una parte è meglio, perché probabilmente metterà meno ansia, suppongo, perché non ci potranno essere accompagnatori.
Allo stesso tempo potrebbe essere molto peggio per quanto riguarda la gestione dell'ansia.
L'ultimo giorno di scuola noi l'abbiamo fatto senza sapere che fosse l'ultimo, e questa cosa ci ha comunque destabilizzato tantissimo. Infatti anche un saluto con la classe, con i professori, comunque ci è mancato, e questa cosa penso sia importantissima per dare una chiusura al nostro percorso scolastico.
La distanza con i professori, che comunque rivederli dopo 3 mesi sarà strano.
Al tempo stesso anche, diciamo, emozionante, perché comunque vediamo i nostri professori che fino a questo momento abbiamo visto soltanto tramite uno schermo.
La notte prima dell'esame,
il problema inizialmente era uscire o restare a casa a studiare.
Ci ho ancora pensato.
Sto aspettando da ben 7 anni.
Sicuramente è una tradizione andare a San Martino la notte prima degli esami.
Canteremo la canzone, no. Non si può fare, ragazzi, non si può fare la notte prima degli esami.
Ci sono tantissime cose che avremmo voluto fare, esperienze che ci sono mancate proprio perché non sapevamo del tempo che avevamo a disposizione.
Io dovevo festeggiare i miei 18 anni.
I 100 giorni prima della maturità, e condividere quindi gli ultimi mesi di scuola con i compagni di sempre.
Mi dispiace molto non aver passato l'ultimo giorno della mia vita scolastica, ovviamente non calcolando l'università.
Fare le cose che normalmente non sopportavo, comunque erano noiose, sembravano noiose, ma quando poi ti trovi in questa situazione ti mancano alla fine.
Come mi chiamo? Quanti anni ho e che devo fare l'esame?
Aspetta, ci penso.
La rifacciamo.
Basta, ho finito.
Grazie.
Ecco Burnik che ha ricevuto la palla, la cede in questo momento alle fistiche, la mette a terra, poi avanza verso il centrocampo, raso terra in avanti verso Boninsegna, che in questo momento è controllato da Schultz. Boninsegna filtra fra uno, due giocatori, cerca di farsi luce, tra soltanto vediamo che Riva non si è smarcato. Riceve ancora Boninsegna, al limite, tiro, rete, l'Italia in vantaggio, Boninsegna finalmente ha segnato. Siamo al 7° minuto del primo tempo, settimo minuto del primo tempo, buon impegno per l'Italia.
E questo era Enrico Ameri, il 17 giugno 1970 allo Stadio Azteca di Città del Messico si disputa la partita del secolo, semifinale mondiale di calcio messicano, e Italia-Germania 4-3, appunto verrà nominata come la partita del secolo, e ovviamente questo è un buon auspicio intanto per il ritorno al calcio, il calcio giocato. Stasera alle 21 c'è la finale di Coppa Italia Juventus-Napoli allo Stadio Olimpico, e poi fine settimana sapete riprendono prima le partite che recuperano insomma le partite non giocate per pareggiare un po' tutte le squadre del campionato, e poi riprende la Serie A a tutti gli effetti dopo tanto tempo. Massimo Monte se vi saluta, vi auguro di restare collegati e di ascoltare anche tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Città Aperta, e ricordate che Press Corner va in diretta ogni mattina alle 9:40 dopo il caffè corretto di Riccardo Mameli. Grazie per l'ascolto e vi lascio appunto con le parole di Enrico Ameri, 50 anni fa, 17 giugno 1970, l'Italia batteva la Germania 4-3 e come al solito è una delle poche soddisfazioni che anche a livello poi politico con lo sport ci fanno un po' come dire, no, rinvigorire di fronte ai cugini tedeschi. Buon ascolto e buona giornata a tutti quanti.
Rete, ha segnato Müller, Burni, tiro, rete, Burni fa pareggiato, descrive il mio avversario, tiro, rete, terra, rete, l'Italia ha segnato, rete, riva rete, e rete da parte dei tedeschi, con Müller che hanno ristabilito le sorti dell'incontro. Controllato da Schulz, con il segno scappa Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato il gol d'Italia, e noi sappiamo dirvi con chi, sentite ascoltatori, ma esattamente con Rivera ha segnato ora per l'Italia, emozioni a non finire, sesto minuto l'Italia è passata in vantaggio con Rivera, 4-3 per l'Italia.